credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Alla tua luce, vediamo la luce. Uno speciale di Don Sergio Salvini per l'Epifania, proposto al microfono da Rosario Tronnolone e Raffaella Castelli.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che pascerà il mio popolo, Israele». Cammin facendo, ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere quella grande luce, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e, prostratisi, lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.
Hanno visto la luce e ora esultano di gioia. Si sono affrettati a far ritorno al loro paese di ogni giorno. La loro felicità è così grande che trabocca nelle loro parole e traspare nei loro volti. Vedendoli, molti dicono: «Sembrano quasi ubriachi», ma essi raccontano quello che hanno visto e tutto ciò che sono venuti a sapere sulla luce. La luce è nel mondo e brilla fin nel profondo dei vicoli ciechi dell'esistenza. Non ci saranno più lacrime, né lutti, né tutto il male che viene dalla notte. Tra coloro che li ascoltano, alcuni esitano, increduli. Allora essi insistono. La luce è da sempre, fin dal principio. È la vita. Brilla per illuminare ogni uomo e ogni donna di questo mondo. E le tenebre non possono fermarla. La luce è venuta a dimorare nel mondo per far diventare gli uomini suoi figli. Accoglietela con fiducia.
Con i magi è tutta l'umanità che va verso la capanna e si avvicina al Dio bambino per trovare accanto a lui un senso e una luce per vivere.
Noi ci avviciniamo, Signore, assieme a tutti quelli che hanno smarrito il loro credere, assieme a quelli che considerano la fede una lunga notte da attraversare, assieme a quelli che hanno perduto il gusto di cercare e lottare. Noi ci avviciniamo, Signore, assieme a tutti i portatori di un handicap nel corpo o nell'anima, assieme a quelli che sono abbandonati alla loro solitudine, assieme a quelli che nessuno mai viene a consolare. Noi ci avviciniamo, Signore, assieme a tutti quelli che sono stati allontanati dalla tavola, assieme a quelli che vivono nella fame e nella miseria, assieme a quelli che sono stati diminuiti nella loro dignità, assieme a quelli che hanno dimenticato i colori della pace.
È qui, dunque, che ci conduce la stella, in questo luogo di povertà in cui è deposto il Dio bambino. È in questo luogo in disparte in cui Dio nasce come un qualsiasi bambino della terra, come un piccolo duomo. È qui, a questa mangiatoia, che ci si può saziare di fede, di speranza e di amore. Qui si può condividere l'oro, l'incenso e la mirra, la regalità dell'uomo, poiché l'uomo vivente è la gloria di Dio. Allora la stella ci condurrà sempre in posti umili, nei luoghi della miseria, ai margini.
È qui, in questi luoghi di freddo e di fame, in questi posti spogli che vive il Dio che si incarna. Si mette al servizio di tutti quelli che tendono la mano per ricevere finalmente la loro parte di tenerezza e di futuro. È quanto il Santo Padre, ogni Epifania, propone come servizio ordinando i vescovi.
Dall'omilia di Benedetto XVI del 6 gennaio 2012.
Il cammino dei Magi d'Oriente è per la liturgia soltanto l'inizio di una grande processione che continua lungo tutta la storia. Che tipo di uomini erano costoro? Gli esperti ci dicono che essi appartenevano alla grande tradizione astronomica che attraverso i secoli si era sviluppata nella Mesopotamia e ancora vi floriva. Ma questa informazione da solo non basta. C'erano forse molti astronomi nell'antica Babilonia, ma solo questi pochi si sono incamminati e hanno seguito la stella che avevano riconosciuto quale stella della promessa, quale indicatore della strada verso il vero Re e Salvatore. Essi erano, possiamo dire, uomini di scienza, ma non soltanto nel senso che volevano sapere molte cose, volevano di più. Volevano capire che cosa conta nell'essere uomini. Erano persone dal cuore inquieto che non si accontentavano di ciò che appare ed è consueto. Erano anche uomini coraggiosi e insieme umili. Possiamo immaginare che dovettero sopportare qualche derisione perché si incamminarono verso il re dei giudei, affrontando per questo molta fatica. Per essi non era decisivo ciò che pensava e diceva di loro questo e quello, anche persone influenti ed intelligenti. Per loro contava la verità stessa, non l'opinione degli uomini. Per questo affrontarono le rinunce e le fatiche di un percorso lungo ed incerto. Fu il loro coraggio umile a consentire ad essi di potersi chinare davanti al bambino di gente povera e di riconoscere in lui il re promesso, la cui ricerca e il cui riconoscimento era stato lo scopo del loro cammino esteriore ed interiore. Cari amici, come non vedere in tutto ciò alcuni tratti essenziali del ministero episcopale? Anche il vescovo deve essere un uomo dal cuore inquieto, che non si acconta delle cose abituali di questo mondo, ma segue l'inquietudine del cuore che lo spinge ad avvicinarsi interiormente sempre di più a Dio, a cercare il suo volto, a conoscerli sempre di più per poterlo amare sempre di più. Anche il vescovo deve essere un uomo dal cuore vigilante che percepisce il linguaggio sommesso di Dio e sa discernere il vero dall'apparente. Anche il vescovo deve essere ricolmo del coraggio dell'umiltà, che non si interroga su che cosa dica di lui l'opinione dominante, bensì trae il suo criterio di misura della verità, dalla verità di Dio e per essa si impegna opportune, importune. Deve essere capace di precedere e di indicare la strada. Deve precedere seguendo colui che ha preceduto tutti noi, perché è il vero pastore, la vera stella della promessa, Gesù Cristo. E deve avere l'umiltà di chinarsi davanti a quel Dio che si è reso così concreto e così semplice da contraddire il nostro stolto orgoglio, che non vuol vedere Dio così vicino e così piccolo. Deve vivere l'adorazione del Figlio di Dio fattosi uomo, quell'adorazione che sempre di nuovo gli indica la strada.
La contemplazione e l'adorazione del Figlio di Dio diventa anche la visione di noi stessi. Vedere l'avvenimento, guidati dalla luce, è pertanto divenire quell'avvenimento. Vedere il Figlio di Dio è diventare figli di Dio. Non possiamo avvicinarci al mistero senza essere trasformati, come non ci si può avvicinare al fuoco senza essere investiti dal calore o dalla luce, senza essere illuminati. È questo il mistero di tante vite che dal buio sono approdate alla luce. Tra queste, quella di Sant'Agostino brilla di una particolare intensità, come si legge dal libro delle sue confessioni.
Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti, il tuo grido sfondò la mia sordità. Balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità. Diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te. Gustai e ho fame e sete. Mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace.
Tutto il mistero della salvezza è comunicazione e rivelazione. Dio è all'opera in Gesù perché in Lui ha stipulato l'eterna alleanza. L'adorazione dei magi, il battesimo nel Giordano e il primo miracolo alle nozze di Cana sono sì tre eventi, ma costituiscono un atto unico che trova nella sua Pasqua il culmine e la fonte, perché è l'ora di Dio. I magi avvertono l'esigenza di ricorrere alla rivelazione. La ragione vede, la fede ascolta. La fede a cui essi si aprono non è un puro e semplice salto nel buio. È stata la loro ricerca razionale a condurli da Gesù. È l'invito di Giovanni Paolo II ad ogni uomo, nella lettera enciclica Fides et Ratio.
La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel cuore dell'uomo il desiderio di conoscere la verità e, in definitiva, di conoscere Lui, perché conoscendolo e amandolo possa giungere anche alla piena verità su se stesso. Sia in Oriente che in Occidente è possibile ravvisare un cammino che nel corso dei secoli ha portato l'umanità a incontrarsi progressivamente con la verità e a confrontarsi con essa. È un cammino che, se svolto, né poteva essere altrimenti, entro l'orizzonte dell'autocoscienza personale. Più l'uomo conosce la realtà e il mondo, e più conosce se stesso nella sua unicità, mentre gli diventa sempre più impellente la domanda sul senso delle cose e della sua stessa esistenza. Quanto viene a porsi come oggetto della nostra conoscenza diventa perciò stesso parte della nostra vita. la profonda verità, poi, su Dio e sulla salvezza degli uomini, per mezzo della rivelazione risplende a noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione. La rivelazione di Dio, dunque, si inserisce nel tempo e nella storia. L'incarnazione di Gesù Cristo, anzi, avviene nella pienezza del tempo. A 2000 anni di distanza da quell'evento, sento il dovere di riaffermare con forza che nel cristianesimo il tempo ha un'importanza fondamentale. In esso, infatti, viene alla luce l'intera opera della creazione e della salvezza e, soprattutto, emerge il fatto che con l'incarnazione del Figlio di Dio noi viviamo e anticipiamo fin da ora ciò che sarà il compimento del tempo. La verità che Dio ha consegnato all'uomo su se stesso e sulla sua vita si inserisce quindi nel tempo e nella storia.
Dei magi sappiamo poche cose per affermare con convinzione se provenissero da un medesimo luogo. Ma è bello ipotizzare che, incontratisi per via, sollecitati dalla stella, ognuno fosse portatore di una cultura diversa. Da qui nascerebbe una lezione importante: la condivisione della ricerca, l'unità, come sottolinea questo poema di David Maria Turoldo, tratto dall'opera «La terra nostra non sarà distrutta». Sì, l'unità origina l'armonia delle cose.
E l'abside dice: «Io sono il confine della tenebra». E la facciata dice: «Io sono la muraglia del cielo». E la navata maggiore dice: «Io sono la via lattea del Signore». E le colonne dicono: «Noi siamo la selva immobile». E la volta sopra l'altare dice: «Io sono l'arcobaleno eterno». E la cripta dice: «Io sono la stiva dei corpi che dormono nel Signore». E l'altare maggiore dice: «Io sono la mensa della vita». E il tabernacolo dice: «Io sono l'arca del silenzio». E un capitello dice: «Io sono un nido di angeli». E un altro capitello dice: «Io sono un intreccio di palme». E un terzo capitello dice: «Io sono un nodo di sole». E il tetto dice: «Io sono il limite dello spazio». E il chiostro dice: «Io sono l'anello della sposa». E una cella dice: «Io sono la camera segreta dell'amore». E la sacrestia dice: «Io sono il vestibolo delle nozze». E un arco romanico dice: «Io sono la rotondità della terra». E un arco gotico dice: «Io sono la verticalità del verbo». E un primo arco dice: «Io sono la perfezione della luce». E un secondo arco dice: «Io quella del mistero». Archi, capitelli, colonne, voi non siete che forme dello spirito, la sintesi. Egli si è fatto in noi di carne, noi ci siamo fatti in voi di pietra, per essere tutti insieme l'unità. E come ogni mattone ha bevuto una goccia del suo sangue, così ognuno canti ora la nota della sua misurata libertà. Perché voi siete insieme l'armonia.
Il Verbo giaceva in una stalla e splendeva nel cielo. Veniva in mezzo a noi e rimaneva presso il Padre. La luce che ha guidato i magi guida anche i cristiani lungo un cammino di sorprese. Tant'è che Kierkegaard ha detto: «La disgrazia fondamentale della cristianità è in fondo il cristianesimo, vale a dire che la dottrina sull'uomo Dio, a furia di predicarla, è stata presa in vano. Bisogna ritrovare un cuore puro, occhi trasparenti, per gustare di nuovo la forza segreta del Vangelo. Gli occhi dell'Epifania penetrano nel profondo e portano a scoprire il Salvatore, la luce e la gloria di Israele. Essi spingono anche a scrutare l'orizzonte oscuro, dal quale una folla immensa è in movimento verso la luce. Avere gli occhi dell'Epifania significa saper vedere tutti coloro che camminano dietro i magi. Chi guarda con gli occhi dell'Epifania sa che la ricerca di Dio non è un sogno, ma una profezia, una missionarietà da vivere. Va e annuncia».
Ascoltiamo ancora dall'omilia di Benedetto XVI del 6 gennaio 2012.
«Si è molto discusso su che genere di stella fosse quella che guidò i magi. Si pensa ad una congiunzione di pianeti, ad una supernova, cioè ad una di quelle stelle inizialmente molto deboli, in cui un'esplosione interna sprigiona per un certo tempo un immenso splendore, ad una cometa e così via. Continuino pure gli scienziati questa discussione. La grande stella, la vera supernova che ci guida, è Cristo stesso. Egli è, per così dire, l'esplosione dell'amore di Dio che fa splendere sul mondo il grande fulgore del suo cuore. E possiamo aggiungere i magi di Oriente di cui parla il Vangelo oggi, così come generalmente i santi, sono diventati a poco loro stessi costellazioni di Dio che ci indicano la strada. In tutte queste persone il contatto con la parola di Dio ha, per così dire, provocato un'esplosione di luce mediante la quale lo splendore di Dio illumina questo nostro mondo e ci indica la strada. I santi sono stelle di Dio, dalle quali ci lasciamo guidare verso colui al quale anela il nostro essere. Cari amici, voi avete seguito la stella Gesù Cristo quando avete detto il vostro sì al sacerdozio e al ministero episcopale. E certamente hanno brillato per voi anche stelle minori, aiutandovi a non perdere la strada. Nelle litanie dei santi invochiamo tutte queste stelle di Dio affinché brillino sempre di nuovo per voi e vi indichino la strada. Venendo ordinati vescovi, siete chiamati ad essere voi stessi stelle di Dio per gli uomini, a guidarli sulla strada verso la vera luce, verso Cristo. Preghiamo dunque in quest'ora tutti i santi, affinché voi possiate sempre rispondere a questo vostro compito e mostrare agli uomini la luce di Dio.
Rosario Tronnolone e Raffaella Castelli hanno presentato Alla tua luce, vediamo la luce, uno speciale di Don Sergio Salvini per l'Epifania. Hanno collaborato al microfono Ennio Librelesso, Paolo Lombardi, Norma Mozzato. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.